Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori,
volontariato,
tossicodipendenti,
minori,
anziani,
senza fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi ci occupiamo di roncopatie di persone con sindrome di Down. Come sempre, prima di entrare in tema, un paio di piccole buone notizie. Più allattamento al seno, è ufficialmente diventata operativa in Toscana la rete regionale delle banche del latte materno, un network di strutture dove le mamme che non riescono ad allattare al seno possono trovare comunque latte materno sicuro, controllato e sano. Nel 2009 le 6 banche toscane del latte umano, è la regione in cui sono più numerose, un quarto di quelle presenti su tutto il territorio nazionale, hanno raccolto oltre 4.000 litri di latte, alimentando 600 bambini. La Gran Bretagna mette al bando le mine a grappolo. Lo scorso 4 maggio è diventata il 32esimo paese del mondo a ratificare la Convenzione ONU per il bando delle munizioni a grappolo. Oltre un terzo delle bombe del Regno Unito è già stato distrutto e il governo si è impegnato ora a smantellare le riserve restanti entro il 2013. Il 1 agosto 2010 la Convenzione entrerà ufficialmente in vigore, diventando legge. L'Italia invece è in ritardo. L'accordo è stato sottoscritto ma non ancora ratificato ufficialmente. La roncopatia colpisce soprattutto gli uomini over 40. A russare sono il 60% degli uomini di età compresa tra i 40 e i 60 anni e fino al 40% delle donne. Gli over 60 uomini e donne russano in percentuale uguale. La maggior parte di chi russa, l'81%, non lo fa sempre, ma solamente in situazioni particolari o in alcuni periodi dell'anno, quando si è particolarmente stanchi il 48%, in inverno a causa di influenze e malattie da raffreddamento il 25%, quando si è ecceduto nel mangiare o nel bere il 18%, in primavera a causa di problemi allergici l'11%. Fastidio e disagio sono la conseguenza che il rumore del russatore provoca a chi gli sta vicino. Vediamo di cosa si tratta con il professor Giovanni Rocchi, docente del corso di laurea in odontoiatria presso l'Università di Siena e direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Roncologia di Roma. Professor Rocchi, benvenuto.
Grazie e buongiorno a lei.
Professore, parliamo dei risvolti sociali e soprattutto familiari che vengono dall'avere una persona che russa vicino a noi, ma prima ci può spiegare cos'è la roncologia?
La roncologia è la scienza che studia le patologie da russamento. È una cinquantina di anni che ha avuto la luce. Inizialmente il problema si pensava fosse soltanto il rumore, quindi esclusivamente il problema sociale di cui lei ha appena accennato. In realtà poi si è visto che il problema, oltre ad essere sociale, molto importante poi per la coppia, perché molte volte viene abbandonato il talamo nuziale, in quanto spesso è ingestibile per il partner che deve subire il rumore di chi russa. Però si è visto che è un problema di salute molto importante, perché il russamento in realtà è il segnale più che altro di un'altra situazione molto importante, che sono le apnee durante la notte.
Ecco, cosa succede nella respirazione quando si russa? E poi arriveremo alle apnee.
Bene, si russa fondamentalmente perché c'è un restringimento delle vie aeree. Questo restringimento può essere dovuto a un problema nasale, quindi ipertrofia di turbinati, deviazione del setto, polipi nasali, piuttosto che a livello della gola un arretramento della mandibola che porta indietro la lingua e quindi riduce lo spazio a livello della gola, oppure proprio un allungamento dell'ugola, un allungamento del velo palatino, che è quella porzione di palato da cui pende l'ugola. Oltre al fatto che ci può essere anche un problema di aumento di peso e quindi il grasso si deposita anche intorno agli strati muscolari del collo, creando da una parte un'espansione del collo verso l'esterno, ma dall'altra un'espansione verso l'interno e quindi una riduzione del calibro. Quindi nel momento in cui c'è una riduzione di calibro, l'aria passa, invece che con un regime laminare, al contrario con un regime turbolento, facendo vibrare tutte le strutture che possono vibrare, quindi la tonsilla, il velo palatino, le tonsille se ci sono, l'ugola ipertrofica, cioè se è allungata, ma praticamente qualunque piega mucosa, insomma.
Quando il russamento arriva a provocare delle apnee?
Guardi, praticamente ogni volta che noi abbiamo un russamento importante, cioè il classico russamento insopportabile, nella stragrande maggioranza dei casi si accompagna delle apnee che poi verranno valutate con un esame notturno che è la polisonnografia, che ci oggettiva realmente se ci sono, quante sono, quanto durano, che cosa succede all'ossigeno, quindi se si abbassa, di quanto si abbassa, eccetera, eccetera.
Perché è più facile che siano gli uomini a russare?
Ma questo onestamente non si è ancora capito. Sicuramente è legato a un problema ormonale, in quanto poi anche le donne, una volta che arrivano alla menopausa, quindi c'è un calo degli estrogeni, poi anche loro cominciano a russare. Però il rapporto tra l'ormone e il russamento ancora non è molto chiaro, ci sono una serie di ipotesi ma ancora non dimostrate.
A parte il paziente che riferisce questo problema al medico, ci sono indagini diagnostiche per verificare una roncopatia?
Sì, come le ho detto la polisonografia, quindi in realtà una volta che dall'anamnesi, quindi dalla storia clinica del soggetto, si evidenzia un russamento importante e alla visita si notano una serie di stimmate che in qualche maniera si sa che possono indurre questo problema, quindi il problema del naso, il problema della gola, l'obesità, eccetera, a questo punto il soggetto viene invitato a fare questo esame polisonnografico, oltre a fare degli esami radiologici che evidenzino il problema a livello del naso e della gola.
È vero che le apnee notturne possono arrivare a provocare patologie come l'ictus?
Assolutamente sì, non solo l'ictus, ma anche l'infarto del miocardio. In pratica le apnee inducono questa riduzione di ossigeno, che però è una riduzione intermittente di ossigeno, è qui il punto. Perché se noi andiamo a vedere popolazioni che vivono in altissima quota, 5.000 metri, non so, sulle Ande piuttosto che sull'Himalaya, loro hanno una ipossia fissa, cioè vale a dire un'ipossia fissa, l'ambiente dà poco ossigeno e loro hanno avuto l'organismo, diciamo, si è organizzato per questo, quindi non hanno dei problemi particolari. Invece l'ipossia intermittente, quindi questo fatto che c'è l'apnea, poi il soggetto respira nuovamente, quindi ci sono alti e bassi dell'ossigeno, si è visto che induce o aggrava l'ipertensione, induce o aggrava il diabete, accelera i processi di arteriosclerosi, che sono, come sappiamo, tutti gli ingredienti necessari per le patologie vascolari, quindi sia l'infarto del miocardio che l'ictus cerebrale.
Per la roncopatia ci sono terapie farmacologiche o chirurgiche?
Le farmacologiche praticamente no, si è visto che non c'è nulla che possa realmente risolvere il problema. Quello che risolve il problema sono sia l'avanzamento della mandibola, che si può fare con un apparecchio notturno che si mette, quindi una specie di bite che avanza la mandibola e quindi la lingua, e ove necessario ovviamente anche la terapia chirurgica, che è una terapia che va ad aprire le coane nasali, oppure che va a ridurre l'ugola, oppure se il velo palatino si è allungato un po' viene diminuito questo velo palatino, se ci sono delle tonsille particolarmente grandi che quindi occupano spazio, vengono tolte anche le tonsille. Ecco, quindi ci sono sicuramente una serie di interventi sia più aggressivi tipo la chirurgia, sia non aggressivi come appunto l'avanzamento tramite questo apparecchio notturno che risolvono il problema.
Perché chi russa se invece dorme di fianco diminuisce questo problema?
Beh, perché se sta a pancia all'aria, oltre tutte le problematiche di cui abbiamo parlato, c'è anche la forza di gravità. Quindi se sta a pancia all'aria, la lingua comunque tende a scivolare indietro già per forza di gravità. Quindi poi, chiaro che durante la notte i muscoli perdono una parte del tono e quindi anche la lingua perde il tono e quindi più facilmente viene indietro. Quindi diciamo in quelle che sono le situazioni meno importanti è sufficiente mettersi di lato per evitare il problema. Poi quando il problema è grande non è sufficiente neanche mettersi di lato.
Ecco, quindi ci ha fatto un quadro molto preciso e esauriente su cosa è la roncopatia, chi sono i russatori. È chiaro che nessuno sopporta una persona che russa, viene evitato, si danno calci e alla fine non resta che cambiare stanza. È davvero insopportabile. Cosa fare?
Guardi, il concetto è questo, che quando un russatore crea dei problemi così importanti, dobbiamo capire che il problema è nella stragrande maggioranza dei casi anche un problema di salute. Il russatore che al contrario basta che si mette di lato oppure che eviti di andare a letto avendo mangiato da poco, avendo mangiato molto, avendo bevuto in qualche maniera, quindi tutto quello, bevuto alcol, quindi in qualche maniera tutto quello che induce un sonno più profondo. Quindi se tutto questo è sufficiente, il problema è nella stragrande maggioranza dei casi di salute e quindi va inviato in un centro specializzato per il trattamento di queste patologie e si risolverà sicuramente in una maniera o nell'altra, quindi in una maniera più o meno cruenta o non aggressiva, il problema si risolverà.
Professor Rocchi, dove possiamo indirizzare persone che ascoltano questa trasmissione e soffrono di questo problema?
Guardi, ci sono i centri di medicina del sonno che sono sparsi in tutta Italia. Su Roma abbiamo l'Istituto Italiano di Roncologia. Diciamo che mediamente quando il soggetto comunque basta che vada su internet, clicchi la parola russare, vengono fuori una serie di indirizzi di strutture che sono in grado di risolvere il problema.
Professor Rocchi, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie anche a voi, buona giornata.
Era il professor Giovanni Rocchi, docente del corso di laurea in odontoiatria presso l'Università di Siena e direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Roncologia di Roma sul problema della roncopatia, conseguenze e ripercussioni nei rapporti sociali. Core Down si occupa da moltissimi anni della tutela delle persone con sindrome di Down. Gli alunni con disabilità sono in condizioni sempre peggiori rispetto al passato. La denuncia arriva dalle associazioni di volontariato, ma soprattutto dai genitori dei ragazzi con sindrome di Down. Ci sono alcune questioni legate al mondo scolastico che richiedono degli interventi immediati, come il sovraffollamento delle classi e il ridimensionamento degli insegnanti di sostegno. Una scuola di qualità è un diritto anche per gli alunni disabili, così ha spiegato Sergio Silvestre, coordinatore nazionale di Core Down, al microfono di Maria Antonietta Strano.
Questo è il motto che come coordinamento nazionale quest'anno imposteremo nella nostra campagna di comunicazione per la giornata nazionale della persona con sindrome di Down, che si svolgerà il 10 di ottobre. Ma nel frattempo oggi siamo qui a rivendicare i diritti delle persone con disabilità, soprattutto inserite nella scuola, che sono calpestati quotidianamente. Esistono delle normative che disciplinano l'inserimento delle persone con disabilità nella scuola attraverso dei numeri. Le classi non devono essere troppo numerose quando c'è una persona inserita con disabilità, per cui il tetto massimo è 22, ma 22 non viene molto spesso rispettato. Abbiamo da poco fatto un'indagine a livello nazionale e abbiamo riscontrato che il 37% delle classi dove sono inserite persone con disabilità non rispettano questo limite di 22 persone, sono classi solitamente da 25-30 in alcuni casi anche di più. Altra cosa è la presenza nella stessa classe di più persone con disabilità. Anche questo è un dato eclatante che emerge non solo dalla nostra indagine, ma anche da un'indagine fatta dal Ministero. Circa 5.500 classi a livello italiano sono composte con più di due persone con disabilità, per cui vuol dire almeno tre persone con disabilità. Questo vuol dire mettere a rischio l'integrazione scolastica di queste persone, perché non si può fare scuola in una classe sovranumerosa e con più persone con disabilità contemporaneamente nella stessa classe, ma soprattutto non si può fare scuola neanche con le persone abili, per cui stiamo parlando di circa 150-180.000 alunni che corrono il rischio di non ottenere un loro diritto fondamentale, quello di avere una scuola di qualità.
All'interno delle classi com'è il rapporto tra i ragazzi disabili e quelli non disabili?
Ma ormai il percorso di integrazione e inclusione all'interno della scuola è un percorso assodato, abbiamo quasi 20 anni di storia di integrazione all'interno della scuola e questo problema non esiste, i ragazzi disabili sono perfettamente integrati nelle classi, se però ci sono gli strumenti per poter far sì che questa integrazione avvenga in maniera corretta. Va da sé che una classe con 20 alunni e una persona disabile riesce perfettamente a consentire una massima integrazione. Una classe da 30 persone con 3 persone disabili, l'integrazione se ne fa ben poca.
Oltre al sovraffollamento, però, quali sono gli strumenti che un insegnante deve adottare per una buona integrazione?
Ma gli strumenti che da mettere in campo è soprattutto essere qualificati. Gli insegnanti di sostegno, soprattutto negli ultimi anni, per accedere a questo incarico devono essere specializzati. Molte volte invece a questa funzione accedono insegnanti precari o comunque inseriti all'interno della scuola in maniera non così specifica e molte volte l'integrazione non avviene proprio perché mancano queste professionalità. Queste sono una delle cose che chiediamo, che gli insegnanti di sostegno abbiano fatto preventivamente un percorso anche formativo specifico affinché l'integrazione possa essere concretamente attuata nella classe. E ricordiamolo che l'insegnante di sostegno non è un insegnante di sostegno alla persona disabile, ma è un insegnante di sostegno alla classe e all'interno della classe deve lavorare perché questo avvenga in maniera concreta.
A proposito degli insegnanti di sostegno, una recente manovra parla di alcuni tagli soprattutto.
Noi ci auguriamo che questa manovra sia assolutamente rivista da questo punto di vista. L'aver voluto alzare il tetto all'85% per il riconoscimento delle persone invalide, se aveva l'obiettivo di colpire i falsi invalidi, ovviamente qualcuno non ha fatto bene i conti. Le persone con disabilità, soprattutto con la sindrome di Down, hanno per tabella ministeriale predisposto, non è che si inventa una percentuale di invalidità, le tabelle del Ministero e quelle delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione Nazionale della Sanità prevedono per la sindrome di Down un riconoscimento dell'invalidità del 75% in su, per cui se non ci sono complicazioni di tipo fisico ulteriore alla sindrome di Down, solitamente le persone con sindrome di Down sono riconosciute tra il 74% e l'80%. In questo caso sarebbero completamente esclusi, per cui se qualcuno voleva colpire i falsi invalidi ha sbagliato veramente indirizzo.
La vostra associazione è radicata in tutto il territorio nazionale. Qual è soprattutto però il vostro rapporto con i genitori di questi ragazzi?
Il coordinamento dell'Associazione delle persone con sindrome di Down raccoglie circa 80 associazioni di tutto il territorio nazionale e sono prevalentemente associazioni di genitori, per cui sono associazioni che lavorano sul territorio per i loro figli, per i loro ragazzi, attraverso tutti questi meccanismi che consentano poi una crescita dei loro figli in un percorso di massima integrazione, per cui problemi della scuola, del lavoro, ma anche della vita dopo di noi. Stiamo investendo molto in questi ultimi anni per percorsi di autonomia, perché abbiamo visto in situazioni di eccellenza a livello nazionale che alcuni ragazzi sono riusciti addirittura a uscire di casa e andare a vivere in loro situazioni abitative autonome attraverso dei percorsi proprio che passavano proprio prima dalla scuola, poi con un insegnamento lavorativo soddisfacente che gli permettesse di raggiungere la loro massima autonomia possibile.
Era Sergio Silvestre, coordinatore nazionale di Cordown, su Scuola di qualità, un diritto anche per gli alunni disabili. Maria Antonietta Strano ha ascoltato Valerio Sacripante, genitore di una ragazza con sindrome di Down.
Sì. senza voler estremizzare, ma decisamente pessima. La bimba purtroppo è la bimba, per me è la bimba a prescindere. La ragazza è seguita per un monte ore quasi esiguo, su 35 ore settimanali. Arianna recentemente finalmente ha raggiunto una copertura di 6 ore. Capite bene che Arianna nella maggior parte delle ore in classe è lasciata un po' a se stessa. Un aneddoto che forse rende bene il concetto: la ragazza ogni mattina che prepara lo zaino per la lezione quotidiana mette nel suo zaino parte del suo vissuto, proprio perché sa che nelle ore di lezione la attendono un po' ore di isolamento, di emarginazione che lei percepisce esattamente. E quindi ecco, attraverso questa piccola parte del suo quotidiano lei sopperisce a queste carenze che, insomma, come potete capire, è abbastanza spiacevoli, se vogliamo. Un luogo che dovrebbe essere, come si dice, candidato all'integrazione, alla preparazione, no?
Come percorso didattico, segue un percorso didattico con una professoressa di sostegno sicuramente. Sua figlia che istituto frequenta?
Mia figlia frequenta un grafico pubblicitario. Per quanto riguarda il livello di scolastico, noi ci siamo strutturati con un insegnante a casa. Quindi questa è stata la soluzione per cercare di mantenere Arianna a seguire il programma, diciamo così, scolastico.
Quindi addirittura avete dovuto prendere un insegnante, esatto, a casa, quindi il sostegno a scuola non basta assolutamente a livello didattico?
Nella maniera più assoluta. Noi ormai già da diversi anni ci siamo resi conto che se non volevamo perdere la chance per nostra figlia dovevamo strutturarci in questa maniera. Quindi ecco, ci siamo seduti a tavola, abbiamo un attimino riprogrammato il nostro piano economico e ci siamo fatti carico di questa esigenza, e questa è stata la soluzione più vincente.
E la ragazza quindi come vive questa esperienza?
Arianna paradossalmente è una ragazza molto consapevole, quindi crea sicuramente un po' di frustrazione in lei questo dover comunque sopperire a un programma didattico in maniera così, no? Se vogliamo, fuori dai parametri che lei intorno a sé vive.
Lei che cosa si augura per il futuro, non solo di sua figlia ma di tanti altri ragazzini?
Io spero che la normativa che abbiamo in Italia, si dice tanto che è una normativa all'avanguardia, venga messa in pratica, in maniera concreta, diciamo così, in campo, e non solo come una legge, diciamo così, tanto conclamata e poi poco concretizzata. Questo.
Nella classe di sua figlia quanti ragazzi sono? Quanti di essi sono disabili?
Quest'anno c'è solo lei, fortunatamente, però negli anni dietro ci sono state sicuramente sovrapposizioni, spesso e volentieri.
Era Valerio Sacripante, genitore di una ragazza con disabilità, sul diritto ad una scuola di qualità per queste persone. La rubrica, infatti, Più azione, meno parole, termina qui. Grazie per averci seguito. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.